Passo subito la parola invece alla seconda relazione di questa seconda parte, Sebastiano Galante Pirolo, Università di Bologna. Dire in assoluto, il linguaggio come passività nel pensiero di Levinas. Grazie intanto.
Grazie, ringrazio Federico Squarcini, ringrazio soprattutto il professor Massimo Raveri perché ci tengo a dirlo, è solo grazie alla sua determinazione che questo progetto sui linguaggi dell'assoluto è andato avanti, avuto dei momenti, diciamo, di difficoltà e poi è stato ripreso grazie alla sua tenacia e alla sua volontà, siamo arrivati fino a oggi, insomma, quindi ci tenevo moltissimo a dire queste poche parole. E con Levinas passiamo a diciamo, un ambito diverso, per quanto ovviamente Levinas sia stato un lettore anche di Kierkegaard, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, nel senso che qui siamo nell'ambito della fenomenologia contemporanea, di tutta quella costellazione di autori che a partire da Husserl prima e poi a partire da Heidegger hanno molto ragionato su tutta una serie di temi, a partire anche dal tema dell'alterità, che è poi il tema di Levinas, e oggi vedremo come questo tema dell'alterità si declina in relazione all'assoluto, che non è, come dirò fra poco, esattamente un termine molto presente tutt'altro nei testi levinasiani. Quindi nella relazione tratterò il tema dell'assoluto, della sua dicibilità o esprimibilità, prendendo in considerazione esclusivamente le opere filosofiche di Emmanuel Levinas. Per questo il titolo è Nel pensiero di Levinas. Adesso spiego bene questa limitazione alle opere filosofiche. Infatti, le pubblicazioni di Levinas si possono dividere in due categorie, costituite dalle opere filosofiche da un lato e dalle letture talmudiche dall'altro, le quali peraltro sono uscite per volontà di Levinas presso un altro editore. Come dire, già da un punto di vista editoriale Levinas ha voluto distinguere la sua produzione letteraria. Levinas ha iniziato a proporre delle letture pubbliche del Talmud abbastanza tardi e si è sempre considerato un dilettante, nelle sue parole, un talmudista della domenica. A tale riguardo è opportuno soffermarsi in via preliminare su una lettura talmudica intitolata Il nome di Dio secondo alcuni testi talmudici. Da cui si evince che la sua interpretazione dei passi del Talmud è strettamente connessa alla sua concezione filosofica. Riferendosi alla tematica dei nomi di Dio, Levinas afferma infatti che, secondo il giudaismo tradizionale, e cioè talmudico, non è la relazione con questi nomi a costituire di per sé l'intimità più grande con Dio. L'intimità è di un altro ordine, dal momento che il Dio rivelato nei suoi nomi riceve un senso a partire dalle situazioni umane. Per chiarire in che modo debbano essere intese tali situazioni, egli si domanda in maniera retorica: la trascendenza del nome di Dio è il comandamento stesso che mi obbliga nei confronti dell'altro uomo? E la risposta è affermativa. In un'altra pagina, Levinas introduce il termine assoluto, che, come dicevo poco fa, ricorre raramente nei suoi scritti filosofici, specificando che, cito, si deve comprendere questa anteriorità della responsabilità come l'autorità stessa dell'assoluto, autorità che mi ordina il prossimo, responsabilità che prima del discorso orientato sul detto è probabilmente l'essenza del linguaggio. Quest'ultimo passo diventerà più chiaro in seguito, quando tratteremo esplicitamente la concezione levinasiana del linguaggio, e in particolare la distinzione tra dire e detto, che è il cuore della sua idea di linguaggio, di un linguaggio che sia capace di dire l'assoluto. Si noti che nella prima delle quattro letture talmudiche, un altro testo, un'altra raccolta di letture talmudiche di Levinas, egli ribadisce la tesi appena espressa, attribuendola però all'intera esperienza ebraica di Dio. Cito: tutto ciò che si dice di Dio nell'ebraismo significa per il tramite della prassi umana. L'esperienza religiosa non può essere, almeno per il Talmud, non può non essere, scusate, almeno per il Talmud, per prima cosa, un'esperienza morale. Il riferimento al Talmud non deve sorprendere, dato che egli è interessato appunto principalmente a quel testo della tradizione ebraica. Ora, a partire da queste considerazioni preliminari, in quanto segue mi concentrerò in particolare sugli scritti filosofici della maturità, innanzitutto altrimenti che essere o al di là dell'essenza, che è la sua seconda grande opera. Levinas è noto in particolare per Totalità Infinito, che è la prima grande opera del 61, altrimenti che essere considerata, diciamo, dagli specialisti e non solo la sua seconda grande opera del 1974. Tenete conto che Levinas poi è mancato nel 95, questo è un po' l'arco temporale. Quindi mi concentrerò soprattutto su Altrimenti che essere, oltre ad altri saggi, tra cui quelli contenuti in un'altra raccolta che si intitola Di Dio che viene all'idea. Peraltro, i temi di cui tratteremo sono affrontati anche nell'ultimo corso che Levinas ha tenuto alla Sorbona nell'anno accademico 75-76 dal titolo Dio e l'ontoteologia. Su questo termine torneremo più avanti. Anzitutto, occorre ricordare che Altrimenti che essere rappresenta una svolta nel pensiero di Levinas. La novità più rilevante rispetto alla sua prima grande opera, Totalità infinito, è che il tema centrale della sua riflessione non è più il volto dell'altro, tema appunto che era centrale nella sua prima opera e che ha dato, la riflessione attorno a questo tema ha dato grande notorietà a Levinas. Quindi non più il volto dell'altro, o non soltanto, meglio, ma il soggetto che è chiamato alla responsabilità, è al centro della sua attenzione. Per questo, Levinas elabora ampiamente la tematica della prossimità, a cui è connesso il ripensamento della nozione di sensibilità, che tuttavia in questa sede non potrò trattare. La relazione si svolgerà in due parti, strettamente connesse tra loro. Nella prima affronteremo il tema dell'infinito o del bene, termini che esprimono da lati diversi un unico significato, cioè, come vedremo, la responsabilità per l'altro, e introdurremo la nozione di testimonianza, che consentirà il passaggio alla seconda parte, nella quale analizzeremo il tema del linguaggio e in particolare la passività del dire. Infine, se ci sarà tempo, mi soffermerò brevemente sulla rivisitazione levinassiana dei concetti di ispirazione e profetismo. Quindi la prima parte, l'infinito, il bene e la testimonianza. In Altrimenti che essere, Levinas intende abbandonare non soltanto l'ontologia in tutte le sue forme, ma anche il linguaggio ad essa connesso. Tale proposito riguarda anche la questione di Dio, ed è enunciato già all'inizio dell'opera, laddove egli sostiene, cito, intendere un Dio non contaminato dall'essere è una possibilità umana non meno importante di quella di trarre l'essere dall'oblio in cui sarebbe caduto nella metafisica e nell'ontoteologia. Riferendosi a una nota espressione heideggeriana, appunto ontoteologia, Levinas afferma che Dio deve essere inteso al di fuori, appunto, dell'ontoteologia, ovvero della concezione per la quale Dio è l'ente supremo. A suo avviso, infatti, Dio non è affatto un ente, nemmeno il summum ens di certa tradizione metafisica, ma può essere pensato solo al di là dell'essenza, come recita lo stesso titolo dell'opera. Ne consegue che, propriamente, Dio non è prima per poi rivelarsi all'uomo, ma avviene nel dire della soggettività, come vedremo meglio in seguito. Inoltre, la riflessione levinasiana sul tema di Dio esclude del tutto l'annoso problema della dimostrazione dell'esistenza di Dio. Si pensi soltanto alle varie prove a priori e a posteriori che si sono succedute nel corso dei secoli, proprio perché ciò significherebbe rimanere all'interno dell'orizzonte ontologico, riconducendo all'immanenza anche la trascendenza di Dio. Dice Levinas, porre il problema dell'esistenza di Dio, malgrado la significazione, tra parentesi, dico io, etica, qui la significazione, laddove Levinas usa il termine significazione, intende sempre la significazione etica, che poi vedremo più analiticamente. Bene, porre il problema dell'esistenza di Dio, malgrado la significazione, significa attenersi all'unità dell'essere. Qui si colmano tutti gli abissi della trascendenza, cioè qui si perde propriamente la trascendenza. In un altro passo, Levinas afferma in modo ancora più esplicito che l'infinito si troverebbe smentito nella prova che il finito vorrebbe dare della sua trascendenza. Dopo aver indicato le coordinate entro le quali Levinas intende affrontare la questione di Dio, dobbiamo ora prendere in esame quanto egli sostiene riguardo al bene. A tal fine possiamo partire dalla seconda parte del titolo dell'opera che stiamo analizzando, cioè Al di là dell'essenza, che è di origine platonica. Tanto che secondo Levinas, cito, l'altrimenti che essere è stato riconosciuto da Platone come bene. Che Platone ne abbia fatto un'idea e una sorgente di luce, che importa? Qui c'è tutta, diciamo, la critica levinassiana a questa metafora fortissima della luce che è stata largamente dominante della visione della luce, è stata largamente dominante nel corso della tradizione. Il riferimento è alla nota formula platonica del bene come epecheia tessousias del sesto libro della Repubblica. nella quale il termine usia esprime genericamente l'essere o la sostanza essenza delle cose. Appropriandosi di tale espressione, Levinas la colloca in un orizzonte di pensiero di carattere etico, l'etica al di là dell'ontologia, non l'etica che deriva da una certa ontologia. Questo riferimento chiarisce anche la prima parte del titolo dell'opera, altrimenti che essa, proprio perché il senso della trascendenza non è comprensibile né muovendo dall'essere, né sulla base del rapporto tra essere e nulla, come risulta dal passo seguente. Cito: essere o non essere, la questione della trascendenza non risiede qui. L'enunciato dell'altrimenti che essere pretende di enunciare una differenza al di là di quella che separa l'essere dal nulla, la differenza della trascendenza. Fine della citazione. Ma com'è possibile dire l'altrimenti che essere? Levinas sostiene che ciò è possibile solo attraverso un disdire, grazie al quale il dire non dice più l'essere, enti, oggetti o sostanze, ma per l'appunto un altrimenti che essere. In altre parole, qui cito un'espressione, se volete, un po' involuta di Levinas, ma molto nota: l'altrimenti che essere si enuncia in un dire che deve anche disdirsi per strappare così l'altrimenti che essere al detto, in cui l'altrimenti che essere si mette già a significare un essere altrimenti. Sembra uno scioglilingua, ma se solo uno ci si sofferma un momento si comprende che cosa Levinas intende dire. A tale riguardo si può ricordare ciò che scrive Jacques Derrida riguardo al titolo di quest'opera levinassiana, altrimenti che essere, laddove, nota Derrida, un avverbio, altrimenti, prevale smisuratamente su un verbo, e quale verbo? Essere, per dire un altro. Questo è il classico commento di Derrida. Peraltro, il rapporto tra Levinas e Derrida è stato un rapporto estremamente interessante e fecondo nel campo, diciamo, del pensiero francese contemporaneo, in ambito fenomenologico. Ed è stato un rapporto, diciamo, in entrambi i sensi. Nel senso, ma di questo magari possiamo parlare eventualmente dopo, nel corso della discussione. In base alla formula platonica, al di là dell'essenza vi è dunque il bene, per cui si tratta ora di comprendere che cosa intende esattamente Levinas con tale espressione. Il bene non è affatto un ente trascendente, ma è la responsabilità del soggetto verso altri, la quale tuttavia ha una peculiarità. Non si tratta infatti della responsabilità per qualcosa che ho commesso, sarebbe l'accezione giuridica di responsabilità, ovvero una responsabilità limitata, la cui imputabilità è legata alla mia condotta. Si tratta invece della responsabilità che non ha avuto origine in nessun presente, in nessuna azione compiuta, ma risale a un passato che non è mai stato presente. E questa è l'espressione adottata da Levinas per indicare che il soggetto è sin dall'inizio responsabile verso gli altri. Cioè, con questa espressione Levinas intende caratterizzare, intende sottolineare un elemento strutturale della soggettività, che quindi non deriva da una determinata condotta o da un'altra. A tal fine, egli fa ricorso anche al termine diacronia, attraverso il quale intende sottolineare che la responsabilità ha avuto origine in un passato immemorabile, che precede ogni presente e quindi ogni azione. Un passato che definisce pre-originario, se l'origine è il presente della coscienza. Qui c'è tutto un riferimento, diciamo, alla concezione del soggetto in Husserl in modo particolare, e una critica al primato della coscienza e quindi del presente della coscienza in Husserl. In questo senso la diacronia, dice Levinas, cito, può rimanere estranea ad ogni presente, significare un passato più antico di ogni origine rappresentabile, passato pre-originario. Un movimento lineare di regressione lungo la serie temporale non potrebbe mai giungere al pre-originario assolutamente diacrono, irrecuperabile dalla memoria. Fine citazione. Il che significa che la responsabilità per altri non può aver avuto origine nel mio impegno personale, cioè nella volontà di un soggetto attivo e sovrano. Parentesi, in questa relazione ho preferito riportare abbastanza citazioni di Levinas anche per farvi intendere il suo peculiarissimo stile di scrittura, in particolare in quest'opera della maturità, su cui dirò qualcosa in seguito. Per questo Levinas sostiene che il bene mi ha eletto alla responsabilità, prima ancora di qualunque scelta o azione da parte mia. E vi è qui evidentemente una rivisitazione del tema ebraico dell'elezione. La chiamata alla responsabilità si configura come un trauma preoriginario che ha colpito il soggetto già da sempre e che tuttavia il soggetto avverte sensibilmente ogni volta che incontra l'altro. La prossimità dell'altro risveglia in me quella responsabilità che a ben guardare è già da sempre in me. Peraltro sulle modalità specifiche di questo sentire della responsabilità non potrò soffermarmi in questa relazione. Tutta legata, questo tema è anche tutto legato alla sua rivisitazione del tema della sensibilità, che è estremamente interessante, sul quale ho lavorato abbastanza, però è un altro tema. Poiché la responsabilità non deriva da un atto compiuto in passato, come dicevamo in precedenza, Levinas ritiene che essa non possa essere limitata, ma che sia invece infinita. In questo senso, cito, la diacronia è l'infinito, responsabilità, risposta che risponde di un debito contrattato prima di ogni presente, positività della responsabilità che traduce l'infinito. La positività dell'infinito è la conversione in responsabilità. Quest'ultimo passo è rivelativo della posizione levinasiana, poiché vi si dice che l'infinito non denota un che di negativo, come questo, diciamo, un tema che è stato affrontato tantissime volte nel corso della tradizione, si pensa anche soltanto alle cose che diceva Cartesio a proposito del primato o meno del concetto di infinito rispetto al finito, tanto per dire soltanto un topos. Quindi l'infinito non denota un che di negativo, ma un suo modo positivo di significare, costituito dalla responsabilità. Incontriamo qui una delle tesi centrali del pensiero di Levinas. L'infinito non è né un ente né un interlocutore, come vedremo meglio in seguito, ma è la responsabilità infinita per l'altro. Inoltre, questa elezione alla responsabilità è passività, nel senso che il soggetto avverte passivamente di essere responsabile per l'altro, una passività che precede la consueta distinzione tra attività e passività e che arriva fino alla sostituzione, altro termine levinasiano sul quale non mi soffermerò, in cui il soggetto giunge a svuotarsi del suo essere in una kenosis ininterrotta. Su questo tema della kenosi, in rapporto anche alla kenosi nel cristianesimo, Levinas a questo tema aveva dedicato un saggio. Secondo Levinas, cito, se questa passività non si riduce alla passività dell'effetto in una relazione causale, allora essa deve avere il senso di una bontà malgrado sé, bontà sempre più antica della scelta. Il bene mi ha sempre già eletto e richiesto. La passività consiste in questa preoriginaria influenza del bene. Introducendo un termine sul quale ci soffermeremo più ampiamente in seguito, Levinas precisa che sia qui un'ispirazione dell'uno attraverso l'altro e non appunto una causalità. Mentre in un altro testo egli ribadisce, cito, che la passività non è semplicemente effetto di un bene, che sarebbe così ricostituito a titolo di causa, dal momento che proprio in questa passività è il bene. Occorre stare un momento su questo snodo. Per Levinas non vi è prima un soggetto già costituito che solo in seguito può assumere una responsabilità verso l'altro, dato che il soggetto è sin da subito responsabile. Levinas dice infatti la condizione del sé non comincia nell'autoaffezione di un io sovrano compassionevole in un secondo momento verso altri. Piccola parentesi qui, questo termine autoaffezione, per chi diciamo, un po' si occupa di fenomenologia contemporanea, può far pensare a un autore come Michel Henry, che molto ha lavorato su questo. Ecco, Levinas è più dal lato, per l'appunto, dell'eteroaffezione rispetto all'autoaffezione della soggettività. Chiusa la parentesi. Levinas esprime questa eteronomia preoriginaria sostenendo che la soggettività è l'altro nel medesimo. Questa espressione, l'altro nel medesimo, è proprio, diciamo così, la definizione del soggetto che Levinas dà in Alzimentica essere abbastanza diversa da quello che pensava in precedenza in Totalità infinito. Ma questo ha a che vedere anche con, diciamo, l'interpretazione dello sviluppo del pensiero levinasiano sul quale gli interpreti sono comunque un po' divisi. Al tema dell'infinito del bene in quanto responsabilità infinita, sono inoltre connesse le nozioni di illeità e traccia. Levinas introduce il termine illeità, in francese è illeité, neologismo formato sulla base di il, egli o ille latino, alla terza persona, in polemica con Buber e in particolare con la sua concezione della relazione io-tu, intesa nei termini di un dialogo, al fine di esprimere il fatto che l'infinito o il bene non è né qualcuno né qualcosa che possa diventare oggetto di tematizzazione, ma è un'assenza, né oggetto di tematizzazione né interlocutore in un dialogo, ma un'assenza che lascia una traccia nel soggetto. Si tratta infatti del, cito, bene che mi elegge prima che io lo accolga. Questo preserva la sua illeità al punto di lasciarla escludere dall'analisi, tranne la traccia che essa lascia. Si noti che nella prospettiva levinasiana il bene non è mai stato presente, quindi la traccia non è stata lasciata da qualcosa che in un certo momento è stato presente. Levinas parla infatti della traccia di un passaggio che non si è mai fatto presente. Detto altrimenti, si tratta di una traccia lasciata da sempre nel soggetto, tanto da renderlo costitutivamente responsabile. Come vedete, sono, diciamo, diverse variazioni sul tema di una strutturale responsabilità del soggetto. Il soggetto non è responsabile perché ha fatto qualcosa, ma il soggetto è responsabile in quanto tale. In questo senso, cito Levinas, la traccia lasciata dall'infinito non è il residuo di una presenza. L'illeità dell'aldilà dell'essere è il fatto che la sua venuta verso di me è un assentarsi che mi permette di compiere un movimento verso il prossimo. La positività di questo assentarsi è la mia responsabilità degli altri. È interessante notare che mentre in La traccia dell'altro, che è un saggio degli anni 60, diciamo precedente poco più di una decina d'anni rispetto ad Altrimenti che essere, in quel saggio la traccia di Dio traspare dal volto dell'altro, c'è tutta una riflessione su questo tema, che è molto poi legato al, come dire, al fatto della creatura come immagine di Dio, c'è cioè ovviamente una origine biblica alla base di questa idea. Invece in Altrimenti che essere la traccia viene analizzata più nel senso che risulta iscritta nell'interiorità del soggetto stesso, che si scopre assolutamente passivo. In realtà anche in quest'opera Levinas si riferisce al volto dell'altro come alla traccia di un passato immemorabile che suscita una responsabilità, dove tuttavia, cito, la traccia di un passato nel volto dell'altro non è l'assenza di un non ancora rivelato. Occorre sottolineare quest'ultimo passo, cioè non è l'assenza di un non ancora rivelato. Non si tratta infatti di attendere la rivelazione di qualcosa che è assente e che al momento si mostra soltanto nella traccia, perché potremmo dire la traccia è tutto, nel senso che essa sola assegna il soggetto all'altro, senza necessità di un'ulteriore rivelazione. Per Levinas, termini come illeità e traccia descrivono qualcosa che in realtà non è descrivibile, di cui però si può comunque parlare, attraverso quello che egli chiama il linguaggio etico, che comprenderemo meglio in seguito, mentre a suo giudizio il linguaggio teologico annulla la trascendenza. Infatti, Levinas afferma che le sue analisi, cito, rimangono descrizioni del non tematizzabile e di conseguenza non portano a nessuna tesi teologica. Il linguaggio può tuttavia parlarne, forse solo per abuso, dice Levinas, perlomeno il linguaggio dell'etica, e non certo quello teologico. Si diceva che la responsabilità precede ogni impegno, ogni assunzione di responsabilità in un presente. A questo proposito, Levinas sostiene che la responsabilità è precedente rispetto a qualunque appello, quindi anche rispetto al dialogo, come dicevamo prima, verso il quale egli si è sempre mostrato diffidente. Non per nulla egli riprende un verso tratto da Isaia: prima che mi chiamino, io risponderò. In questa prospettiva, cito Levinas, l'infinito mi ordina il prossimo come volto senza esporsi a me. Ordine che non è stato la causa della mia risposta e neppure una domanda che l'avrebbe preceduta in un dialogo. Ordine che io trovo nella mia risposta stessa. Obbedienza precedente all'ascolto dell'ordine. L'anacronismo dell'ispirazione o del profetismo. termini sui quali, se riusciremo, diremo qualcosa alla fine. Levinas qualifica in modo più preciso il concetto di infinito, differenziandolo rispetto al dovere di cui parla Kant, laddove sostiene che esso, cito, si distingue dal sollen, cioè appunto dal dovere kantiano, poiché la prossimità non è un approssimarsi semplicemente asintotico. Più io rispondo, e più sono responsabile. Ed è così che l'infinito come infinizione dell'infinito, Levinas usa anche questa sorta di verbalizzazione, lui dice che il primo aver lavorato molto su questa idea innanzitutto dell'essere verbalizzandola è stato Heidegger, lui, piccola parentesi, lui aveva studiato a Strasburgo ma aveva seguito due semestri nella vicina Friburgo, è riuscito a seguire gli ultimi seminari di Husserl e il primo corso che ha tenuto Heidegger appena si era trasferito di nuovo a Friburgo. Rimase famosa questa frase in un'intervista di molti anni successiva, quando Levinas dice: io sono andato, per dirla in linguaggio turistico, dice Levinas, sono andato per ascoltare Husserl e ho trovato Heidegger. Quindi, come dire, d'altronde è noto che Heidegger, dal punto di vista, diciamo, della comunicazione, della magia che trasferiva, del magnetismo che trasferiva durante le lezioni, non avesse uguali, insomma. Basta leggere anche quello che dice Gadamer o altri autori. L'infinito come infinizione, appunto, dell'infinito, si distingue anche dal cattivo infinito hegeliano, nel senso che l'approssimarsi è l'infinizione o la gloria dell'infinito. Nel passo appena citato, Levinas fa ricorso a un'espressione enfatica, gloria dell'infinito, al fine di descrivere la modalità attraverso la quale l'infinito accade. Il riferimento è al lessico biblico, nell'ambito del quale la gloria del Signore è la manifestazione della sua potenza. Si pensi soltanto al dialogo tra Mosè e Yahvé sulla montagna, in cui Mosè gli disse: mostrami la tua gloria. Passo tratto dall'Esodo. Se nel testo biblico la gloria di Dio non può in alcun modo essere vista dall'uomo, che può solo avvertirla quando è già passata, per Levinas la gloria dell'infinito è manifestata proprio dal soggetto responsabile. In altre parole, l'infinito si glorifica nella soggettività umana, ovvero è testimoniato dalla soggettività etica. Si noti che per Levinas la gloria di Dio non si mostra né nella magnificenza del creato, cioè nella sua bellezza, gloria in senso estetico, né nelle manifestazioni di potenza, ma soltanto nel comportamento etico del soggetto nei confronti del prossimo. È proprio in relazione alla gloria dell'infinito che Levinas fa ricorso alla figura della testimonianza, sostenendo che il soggetto è chiamato a testimoniare il fatto pre-originario, non certo empirico, di essere chiamato alla responsabilità, cioè a testimoniare l'infinito. A tale proposito, in un contributo dedicato al pensiero levinassiano, Paul Ricoeur sottolinea che la testimonianza è la verità dell'esposizione di sé all'altro, dal momento che Levinas parla, cito, di una testimonianza che è vera, ma di una verità irriducibile alla verità del disvelamento. Qui la verità del disvelamento, il riferimento, per quanto implicito ma comunque chiaro, è alla concezione heideggeriana della verità come aletheia, cioè una verità che, perlomeno in essere tempo, perché anche su questo ci sarebbe molto da discutere, cioè nella grande opera del 27 di Heidegger, la verità è appunto un portare alla scoperta da parte del Dasein, da parte del soggetto. Cioè, il soggetto è protagonista dell'accesso alla verità. Ed è questo punto specifico che Levinas contesta. Cioè, una verità che non è riducibile alla verità del disvelamento apportato dal soggetto. Al contrario, il soggetto è testimone della gloria dell'infinito. Ma in che cosa consiste esattamente la testimonianza dell'infinito? Essa è l'esposizione incondizionata all'altro, che Levinas indica con l'espressione biblica «eccomi». Cito: «Eccomi che è obbedienza alla gloria dell'infinito che mi ordina ad altri. Eccomi come testimonianza dell'infinito. Non vi è testimonianza che dell'infinito. L'infinito non appare». Questo è un punto importante. L'infinito non appare a colui che ne fa testimonianza, ovvero potremmo chiusare, l'infinito non si rende fenomeno, non entra nell'ambito fenomenico. ma, cito, è attraverso la voce del testimone che la gloria dell'infinito si glorifica. Dell'infinito testimonia dunque il soggetto. Per cui si potrebbe dire che Levinas declina il discorso su Dio nei termini di una singolare ermeneutica della testimonianza. Come dicevamo in precedenza, la gloria dell'infinito accade soltanto nella responsabilità per altri, in una parola che non dice nient'altro che questa responsabilità. Vi è qui una singolare conversione dell'esteriorità nell'interiorità del soggetto, nella misura in cui l'esteriorità dell'infinito, dice Levinas, diviene interiorità nella sincerità della testimonianza. Ne consegue che per Levinas, cito, l'interiorità non è un luogo segreto. Essa è questo capovolgimento in cui l'eminentemente esteriore mi ordina attraverso la mia stessa voce. Infatti, nella concezione levinassiana, la testimonianza dell'infinito avviene nel dire del soggetto, sul quale è necessario ora soffermarsi, e passo appunto alla seconda parte, il linguaggio e la passività del dire. Al fine di comprendere il modo in cui, a parere di Levinas, il linguaggio è in grado di dire l'assoluto, occorre fare ricorso alla distinzione levinassiana tra dire e detto. Se il dire è l'esposizione del soggetto all'altro, ovvero la responsabilità per altri, il detto è il linguaggio inteso come sistema linguistico, come struttura, in cui il significato dei singoli termini dipende dalle relazioni in cui sono inseriti. Il punto di vista è quello della contemporaneità, della simultaneità, del presente. Levinas esplicita il significato del dire nel passo seguente, cito, è un po' lungo ma interessante, che l'infinito avvenga nel dire, ecco ciò che lascia intravedere il dire come irriducibile a un atto. Di per sé il dire è testimonianza, qualunque sia l'ulteriore destino in cui esso entra attraverso il detto in un sistema di parole. Ma dire senza detto, segno dato ad altri, la testimonianza attraverso cui l'infinito avviene non viene ad aggiungersi a una qualunque esperienza dell'infinito, come se dell'infinito si potesse avere esperienza al di là della glorificazione, vale a dire al di là della responsabilità per il prossimo. Fine della citazione. Ora, da questo passo emerge l'idea per cui l'esperienza, ogni esperienza secondo Levinas, non soltanto è necessariamente riferita al soggetto, ma è qualcosa del soggetto, poiché ha a che vedere col movimento di appropriazione che gli è proprio. Questo tema è sviluppato moltissimo, soprattutto in Totalità Infinito, dove emerge questa idea, questa definizione levinassiana del soggetto come il medesimo, dove il medesimo è sostanzialmente un soggetto che fagocita l'alterità, che riporta a sé tutto ciò che incontra e che, come dire, deve attendere l'arrivo dell'altro per poter uscire da questa chiusura. Questo era in Totalità Infinito, poi le cose sono un po' cambiate, ma comunque l'idea, questa idea di un soggetto che fagocita che è diciamo un portato dell'eredità husserliana in parte, e anche andando più indietro hegeliana, è rimasto molto anche nelle linee successive. L'esperienza, secondo Levinas, quindi, non sarebbe in grado di aprire la soggettività all'altro. Cioè, se potesse fare esperienza dell'infinito, il soggetto non sarebbe per nulla scalfito nella sua integrità di soggetto, mentre per Levinas l'infinito è in relazione con la soggettività, o meglio, è all'interno di essa, una sorta di relazione interna, in forma traumatica, assegnandola alla responsabilità. Prima di approfondire il tema del rapporto tra dire e detto, è opportuno soffermarsi un momento sulle peculiarità del linguaggio di altrimenti che essere, accennavo prima a questa cosa. In quest'opera Levinas introduce dei concetti nuovi rispetto ai suoi scritti precedenti, al fine di evitare il linguaggio dell'ontologia, lo dicevo prima, dal momento che l'altrimenti che essere richiede appunto un dire altrimenti, un linguaggio diverso. Si tratta infatti, dice Levinas, di concetti nati dal tentativo di dire la trascendenza. In particolare, in altrimenti che essere, Levinas adotta il metodo dell'enfasi, dell'iperbole o dell'esasperazione, sono tre termini utilizzati da Levinas, enfasi, iperbole, esasperazione, intendendolo questo metodo come una singolare rivisitazione della via eminenzie della scolastica. la quale si differenzia sia dalla via affirmazionis della teologia positiva o catafattica, poiché non ha la pretesa di definire Dio, ma si differenzia anche dalla via negationis della teologia negativa o apofattica, che si tacita di fronte all'indicibile. Perché al contrario di queste due, intende affermare in modo eminente gli attributi che competono a Dio. Questa è la via eminenza della scolastica. Quanto a Levinas, l'enfasi, o l'iperbole o l'esasperazione, è un modo positivo di dire la trascendenza tramite l'introduzione di alcuni termini, quali trauma, ossessione, persecuzione, e il ricorso a formule iterative, come passività più passiva di ogni passività. Diciamo che questo metodo sostanzialmente si incarna in questi due dispositivi retorici, se volete. Quindi alcuni termini parossistici e formule iterative, come quella che vi ho appena letto, che ricorre più e più volte nel testo, passività più passiva di ogni passività. In questo modo, dice Levinas, si produce una sovradeterminazione delle categorie ontologiche che le trasforma in termini etici. Venendo ora al rapporto tra dire e detto, esso non deve essere compreso come un'opposizione statica, né secondo distinzioni ben note come quelle tra atto e contenuto, o tra la parole e la langue, ma come una respirazione, il termine è usato dallo stesso Levinas. Cioè il dire non è tanto l'atto locutorio, ma il soffio che anima il linguaggio in quanto relazione con altri. Si è detto in precedenza che il dire è la responsabilità del soggetto verso l'altro. A tale riguardo, Levinas sostiene la necessità di ridurre il detto al dire, cioè di risalire all'origine della significazione, che è un'origine etica, come segnalavo all'inizio. È questa la riduzione fenomenologica, il termine usato da Levinas, di cui parla Levinas, ben diversa da quella husserliana. Levinas, anche in questo caso, riprende, quantomeno, diciamo, il nome di una procedura fondamentale nel pensiero husserliano, conferendo però a questo nome un significato radicalmente diverso. Questa riduzione fenomenologica, dice Levinas, è la riduzione del detto al dire, al di là del logos, la riduzione alla significazione, all'uno per l'altro della responsabilità. Ciò significa che il dire non si esaurisce nel detto, ovvero nel discorso proposizionale, apofantico, dichiarativo, il quale presuppone come sua origine la responsabilità per l'altro. Per Levinas si deve quindi ridurre il detto, dice Levinas, alla significazione del dire, pur consegnandolo al detto filosofico sempre ancora da ridurre, verità in più tempi come la respirazione. Tuttavia, egli è costretto ad ammettere che il dire, che esprime la prossimità dell'uno all'altro, viene immediatamente catturato dal linguaggio proposizionale, inserendosi nella trama del logos. In altri termini, ammette Levinas, il dire preoriginario si muta in un linguaggio in cui dire e detto sono correlativi l'uno dell'altro. La correlazione del dire e del detto, vale a dire la subordinazione del dire al detto, secondo Levinas, al sistema linguistico e all'ontologia, è il prezzo che esige la manifestazione. Parentesi. Qui c'è tutta l'idea per cui si tratta di uscire da questa concezione della manifestazione, del fenomeno, ed è per questo che in qualche luogo Levinas dice che, certo, lui è ancora un fenomenologo, ma per certi aspetti si spinge al di là della fenomenologia, poi su cosa si deve intendere per questo sarebbe un'altra relazione. Riprendo la citazione, ma il dire non si esaurisce in apophansis, cioè in discorso proposizionale. L'apophansis suppone, presuppone il linguaggio che risponde come responsabilità. Levinas deve qui affrontare un problema metodologico, lui stesso lo battezza in questo modo. Come può il linguaggio della filosofia attuare questa riduzione del detto al dire, parlare di questo dire senza tradirlo? In effetti, Levinas ritiene che non possa farlo, nel senso che il linguaggio filosofico tradisce inevitabilmente il dire preoriginario, ed è per questo che il compito della filosofia è quello di dire e disdire incessantemente. Nell'attuare la riduzione del detto al dire, la filosofia produce necessariamente un detto, produce un discorso, che però deve conservare in sé un eco, una risonanza del dire. Se quindi da un lato occorre che il dire indicibile si manifesti, traducendosi nel detto, dall'altro è necessario che il dire si affidi alla filosofia, dice Levinas, in modo tale che il detto, linguaggio abusivo, possa essere disdetto. Ciò è possibile nella misura in cui il detto, citazione, non falsa senza rimedio la significazione propria del dire. Qui significazione è sempre significazione etica. L'intrigo del dire che si assorbe nel detto non si esaurisce in questo assorbimento. Il detto rimane proposizione, proposizione fatta al prossimo. L'enunciato predicativo si mantiene alla frontiera di una detematizzazione del detto e può essere inteso come una modalità dell'approssimarsi. Al di là del contenuto che vi si espone, l'apofansis, il discorso proposizionale, significa come una modalità dell'approssimarsi ad altri. Fine della citazione. Quindi vedete questa, come dire, posizione di frontiera, il fatto che comunque nel discorso proposizionale vi può essere una risonanza del dire originario, o meglio, mantiene un eco del dire originario. Ora, una delle tesi fondamentali di Levinas è che il dire non è un atto, come potrebbe sembrare, ma è qualcosa di passivo, poiché esprime la condizione del soggetto che è stato già da sempre letto da parte del bene. Infatti, in questa singolare concezione levinassiana, cito, l'atto di dire è la suprema passività dell'esposizione ad altri. Da ciò il rovesciamento dell'intenzionalità, l'abbandono della soggettività sovrana e attiva della coscienza di sé. Sia qui evidentemente una critica della nozione husserliana di intenzionalità, che Levinas ritiene unilaterale. Sottolineo questo aspetto. Levinas non sta abbandonando l'intenzionalità husserliana, ma ritiene che, come dire, funzioni esclusivamente nei confronti degli oggetti, ma non delle altre, non degli altri soggetti. Quindi la nozione husserliana di intenzionalità che Levinas ritiene unilaterale, dal momento che nel dire, cioè nell'approssimarsi ad altri, il soggetto si scopre passivo. Questo aspetto assume un notevole rilievo nelle pagine di Altrimenti che essere, tanto che per Levinas, cito, era necessario che la passività non si invertisse subito in attività. È necessaria una passività della passività, la formula iterativa che vedevamo prima, e sotto la gloria dell'infinito una cenere da cui l'atto non possa rinascere. Questa passività della passività, questa sincerità è il dire. Il dire, potremmo chiosare, è comunicazione di sé all'altro, ma non in quanto espressione di un detto. Infatti, dice Levinas, il dire propriamente parlando non è invio di segni, come se parlare consistesse nel tradurre i pensieri in parole. Il dire è comunicazione, certo, ma in quanto condizione di ogni comunicazione, in quanto esposizione. Fine della citazione. Si noti che Levinas, questo è il punto, si noti che Levinas non sta descrivendo la situazione in cui, trovandosi di fronte all'altro, il soggetto può deliberare autonomamente e agire di conseguenza, ma sta descrivendo la condizione, a suo avviso più originaria, alla quale il soggetto è passivamente assegnato già da sempre e che gli si rivela ogni volta di nuovo nell'incontro con l'altro. Come dire, c'è una struttura della soggettività che poi emerge ogni volta nella concretezza dell'incontro con l'altro soggetto. Si impone come un trauma originario che ritorna ogni volta. Trauma è una parola levinassiana. Inoltre, in una citazione precedente, Levinas aveva fatto ricorso al termine sincerità per descrivere il dire come apertura incondizionata all'altro. Il dire è sincerità, ovvero un esporsi senza condizioni, passivo, non volontario, un fare segno fino al punto di farsi segno, un'esposizione dell'esposizione, un'iterazione del dire. Si tratta infatti, cito, di un dire che mantiene aperta la sua apertura, abbandonandosi senza dire niente di detto, dire dicente il dire stesso, esponendolo ancora, è esaurirsi nell'esporsi, è fare segno facendosi segno, iterazione preriflessiva nel dire di questo dire stesso. È l'estrema tensione del linguaggio, significazione pura, fine della citazione. Interessante questa significazione pura, perché si tratta di quella purezza dell'assegnazione etica di cui parla Levinas, non ancora compromessa da calcoli mondani, i quali a suo giudizio rientrano nell'ambito del terzo, che qui si apre tutto un altro livello, perché Questo è un grosso, questo è un equivoco che i lettori, diciamo, poco attenti, nel quale i lettori poco attenti di Levinas possono cadere. Nel senso che Levinas ha una concezione abbastanza idiosincratica di cos'è l'etica. L'etica si situa a questo livello di passività e di sensibilità e non ha a che vedere con la condotta, con le azioni, perché nel momento in cui si passa al livello dell'agire, io non sono solo con l'altro, perché come avrete notato, questa è una cosa che non ho detto, tutto questo discorso di Levinas è pensato come nell'ambito di una relazione a due, ma evidentemente ci sono anche gli altri. Allora, se dal punto di vista etico ogni altro mi assegna la responsabilità, quando poi si tratta di agire rientrano tutti i calcoli, rientra il bilanciamento di ciò che io devo all'uno rispetto all'altro, eccetera, eccetera. È ciò che Levinas chiama l'ambito della giustizia, e questo è tutto un altro filone sul quale si sta molto lavorando in questi ultimi anni, tutta, diciamo, gli studi su Levinas, ma già Derrida aveva detto qualcosa di interessante su questo a proposito, diciamo, del cotè politico che può essere approfondito a partire da queste analisi. Chiudo la parentesi. Dalla concezione levinasiana del linguaggio deriva una conseguenza rilevante. Il dire, essendo un fare segno, è in realtà un dire senza detto, espressione paradossale, attraverso la quale Levinas intende sottolineare che l'esposizione ad altri non si traduce nell'enunciazione di un detto, ma in un segno rivolto ad altri. Cito, la sincerità sarebbe dunque dire senza detto, apparentemente un parlare per non dire niente, un segno che io faccio ad altri. Un dire che non dice parole, che significa, per cui la sincerità è il senso del linguaggio prima che il linguaggio si disperda in parole. Il dire è quindi propriamente un dirsi, nel senso che l'eccomi, di cui si diceva prima, è un detto singolare che si trattiene dall'enunciare qualcosa, essendo il farsi segno della soggettività stessa. In questo senso, cito, il dire senza detto della testimonianza significa secondo un intrigo diverso da quello che si espone nel tema. Intrigo che lega a ciò che assolutamente si slega, l'assoluto, una delle rare occorrenze del termine nei testi filosofici levinasiani. Distacco dell'infinito in rapporto al pensiero che cerca di tematizzarlo e al linguaggio che cerca di trattenerlo nel detto. Per meglio comprendere quest'ultimo punto, occorre soffermarsi sul tema del nome di Dio, o meglio, sulle peculiarità della parola Dio, della quale Levinas tratta nella raccolta dei saggi di Dio che viene all'idea, dove si domanda anzitutto se si possa, cito, parlare legittimamente di Dio senza attentare all'assolutezza che quel termine sembra significare. Peraltro egli precisa che il riferimento è a quello che Cartesio chiamava l'idea dell'infinito in noi, pensiero dell'assoluto, senza che questo assoluto sia raggiunto come un termine. Qui, siccome il tempo è poco, salto tutta questa ripresa che fa Levinas dell'idea di infinito nelle meditazioni metafisiche, a partire dalle meditazioni metafisiche di Cartesio, e vado direttamente a ciò che Levinas sostiene riguardo alla parola Dio, cioè che essa è una parola straordinaria, che non entra in nessuna categoria grammaticale, dando luogo, dice, a uno sconvolgente avvenimento semantico, poiché esprime l'infinito della responsabilità. La parola Dio entra nel linguaggio come se non vi entrasse, ritirandosi. Come dicevo all'inizio, Dio non è né oggetto né interlocutore, ma si rivela nella relazione con l'altro, che è responsabilità. Non per nulla, Levinas ritiene che non si possa testimoniare Dio enunciando la parola Dio, nemmeno in un'espressione come credo in Dio, ma soltanto dicendo ecco. Di conseguenza, cito, ciò che qui conta è che a partire dalla relazione all'altro, questa parola smisurata, è a partire dalla relazione all'altro che questa parola smisurata significa per il pensiero, e non inversamente. Concludo soffermandomi su alcune considerazioni levinasiane riguardanti il linguaggio della filosofia, della sua stessa filosofia, la cui caratteristica principale è di essere rivolto ad altri. Cito, il parlare filosofico che tradisce nel suo detto la prossimità resta ancora, in quanto dire, prossimità e responsabilità. La filosofia si dice ad altri. È nelle ultime pagine di Altrimenti che essere che Levinas si trattiene su questo tema, cioè, come dire, una sorta di meta-riflessione sul suo stesso linguaggio, sul linguaggio che ha utilizzato fino a quel punto. domandandosi, con riferimento implicito a Platone, cito, se il discorso silenzioso con se stesso è veramente possibile. La risposta, per nulla sorprendente, è che ogni discorso, anche detto interiormente, è nella prossimità. Ed è proprio nella prossimità che il soggetto avverte di essere passivo, tanto che Levinas arriva a confessare, proprio nell'ultima pagina, che questo libro ha esposto la mia passività, la passività in quanto l'uno per l'altro. Ecco, potremmo dire che dire l'assoluto per Levinas significa per l'appunto dire la responsabilità infinita per l'altro. Grazie.